Super Classifica Show 80. Conducono Dan Harrow e Davide Zini.
Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Super Classifica Show 80 con Davide Zini
e Dan Harrow.
Bene Dan, oggi altro grandissimo ospite, direi. È quasi difficile introdurlo.
Oggi un ospite non solo 80, ma arriviamo anche a 120. Oggi superiamo il limite di sicurezza con Ronnie Jones. Benvenuto Ronnie.
Ciao Ronnie.
Grazie. Voi siete due matti, guarda. Devi ricordare che a Sporting Club io l'ho fatto i miei denti come disc jockey là,
sì, lo so.
Ma altro che disc jockey, ma signori, allora partiamo subito con questa cosa qua. Ronnie Johnson è stato ed è il DJ, conduttore, speaker tra i più famosi che abbiamo in Italia. E ricordiamo che Ronnie è stato oltre 15 o 20 anni a 105, condotto Rai, Mediaset, chi più ne metta.
Ma io stavo dicendo che io non sono quello del primo, diciamo il secondo, perché c'è Amedeus, più forte di me.
No, ascolta. I più forti in Italia c'è Ronnie Jones, Federico Olandese Volante, poi ci metto Alex Peroni, poi ci metto Gianni Riso e poi ci metto Max Venegoni, io personalmente.
Va bene.
Eravate 5 DJ della puntina veloce, no? Qualche anno fa, quindi direi che...
Infatti, eravamo i 10 per fare quello mappiata. È stato molto divertente, però.
Molto divertente, sì, veramente, me lo ricordo benissimo. Poi avete fatto anche una reunion, no? poco tempo fa, mi sembra, dalle parti di Viareggio, se non sbaglio.
Sì, cos'era? 2 anni fa, prima del prima della COVID. L'estate prima del COVID.
Sì, ho visto i vostri video. Bene, Dan, iniziamo a fare due chiacchiere con questo grande personaggio.
Facciamo
due chiacchiere
con Ronnie, perché dobbiamo essere anche veloci, perché la carriera di Ronnie è talmente lunga che ci occuperebbe tutto il pomeriggio. Quindi partiamo immediatamente. Voglio sapere da Ronnie, perché io so moltissime cose di te, ma altre non le so, giustamente. Io vorrei sapere come tu hai approcciato il mondo della musica nel lontano
1948.
Orca?
Sì, perché sai, da noi in America non è come in Italia, qui a Mother School o Kindergarten, come lo chiamiamo, cominciamo già a fare una specie di avvicinanza alla musica, chiedendo ai bambini di giocare a fare le parate, a cantare, a suonare strumenti.
Una cacofonia che non è, però per vedere l'attitudine del bambino, perché le loro bambine, perché è lì si capisce, diciamo, se le bambine ha
le doti.
I doti per andare a suonare qualche strumento, o ha le attitudini di avere l'orecchio assoluto per dire, cantando e suonando si capisce subito, ma senza fare pressione sulle bambine, tu devi suonare, no, ti do uno strumento, gioca, e se funziona allora nota che questo bambino tiene il ritmo.
Riesci ad
essere intonato, diciamo, naturalmente, senza autotune, eccetera.
Beh, diciamo anche Ronnie che è un dono di natura.
Dall'insegnante è segnalato sulla carta, diciamo, dell'attitudine del bambino, già dalla prima approccio a scuola. Io ho iniziato a fare questo giochetto a 6 anni, andando in giro e in casa cantando con la scopa, pensando che era il microfono, imitando i miei idoli, che erano dei Frank Sinatra, Mario Lanza, altri personaggi della musica, quasi tutti bianchi, perché non esisteva un vero, sì, a parte Ella Fitzgerald e un paio di altri nomi, perché io posso enumerare se riesci a ricordarmeli, di altri cantanti, ma pochi, c'erano Duran, direi che erano in tre.
Beh,
anche a quel tempo, anche negli anni 40-50, andando a finire a Louis Armstrong, poi Ray Charles.
Quindi Johnny, tu sei arrivato,
diciamo, mi senti? Non ti sento più.
Noi ti sentiamo, però tu...
Aspetta, perché mi sono fatto una cosa sbagliata qua.
Ok.
Annulla.
Ok.
Mi senti adesso?
Sì, sì, perfetto.
Sì, io ti sento.
Comunque, lì era stata la mia prima approccia alla musica. Dopodiché questo vai proseguito il solito passaggio a chiesa e scuola, dove ho fatto i cori come tutti, però non era un vocione come ora, ma era un buon soprano.
Allora, ma io sono curioso di sapere, quando sei arrivato in Italia, come sei riuscito a entrare immediatamente nel network più famoso d'Italia e a fare tutto quello che hai fatto? Perché hai fatto, a parte che io ricordo uno dei tuoi brani più famosi, che è Rock Me Baby, che è un pezzo cult di fine anni 70 della dance, e quindi voglio sapere come è stato il tuo esordio in Italia.
Allora, vedi, mi fai staccare la storia? La storia è lunghissima, perché una delle cose che si può dire, io avevo sempre avuto questo pallino, si chiama, per i cantanti italiani, perché io mi sono cresciuti con loro, con Frank Sinatra, Dean Martin, Mario Lanza, io sentivo questi tutti i santi giorni, perché la mamma ascoltava la radio, perché
certo. Vedi,
la mamma era anche lei cantante, che voleva fare lirica.
E quindi la tua cultura musicale, io pensavo che la tua cultura musicale arrivasse dal vecchio funk, invece no, invece da cose più...
Da classic, io volevo cantare quello, volevo fare il crooner, non volevo fare disco music, non volevo fare soul music, non volevo fare blues, io volevo fare il crooner. Strangers in the night.
E sei cascato su Rock Me Baby poi alla fine.
E allora, però quella è un'altra storia, perché quando tu quando ti entra questo mondo di Ronnie Jones, devi ricordare che ci sono tanti piccoli innuendos che sono da tutta la parte, perché
certo.
Mi sono, invece di andare in università e studiare la musica, dove io avevo iniziato nel liceo a fare clarinettista e coriste, e ho finito di andare a fare militare. E io mi sono optato, perché il papà ha detto: io non ho i soldi per mandarti a un'università come volevo. E
certo.
Dico: cosa fai? Beh, se lavori magari troverai il modo di, diciamo, imparare un mestiere. Ecco, va bene. E invece ho detto: no, sì, io faccio militare, così mi toglie, diciamo, il disturbo, che a pensare che un giorno mi beccheranno e dico: senti, devi venire a militare.
Certo.
Mi metto una fucile in mano e mi mando fuori a fare le mille guerre che fanno in America. E invece io no, io ho detto: vado in aeronautica, trovo un mestiere, radiofonia, e vediamo quello che succede. Poi magari mi aiuteranno per andare a un'università dopo. Là è partito tutto, perché sono andato in tutte le Far East, sono andato a Okinawa, sono stato in Corea, sono stato alle Filippine, sono stato a Taiwan quando buttavo le bombe.
Mamma mia, che lunga storia.
Finendo sempre a fare la radiofonia mi ha portato a fare il finto disc jockey chiave, ok? Poi la mettiamo via, vado in Inghilterra e lì ho iniziato a pensare: ma perché non fai cantante?
Quindi tu nasci come cantante, cioè il tuo lavoro di super DJ e conduttore.
DJ.
Ok,
E DJ era solamente un giochetto che abbiamo fatto in Corea nel 1955.
Mamma mia, non ero ancora nato io.
In un posto sperduto, lontano dal fronte, però dove c'era radar e radio di base. E noi eravamo in 150 lì, isolato, tutte le grandi città, di tutto quello che succedeva, nord, sud, ovunque, noi eravamo là a parlare con i eri che passava sopra.
Pazzesco, e pazzesco.
Allora, un giorno uno di noi, non mi ricordo chi era, ha detto, andate al comandante, e gli ho detto, sente, noi abbiamo questo sistema Tannoy, e questi sono gli altoparlanti militari che si usano nelle basi quando devono fare la radunata, allarme, eccetera, eccetera, o l'annuncio del comandante, che lui lo usava una volta ogni tanto. Invece di chiamarci insieme, leggevo quello che volevo dire a tutti attraverso questo sistema di comunicazione.
Certo.
Noi abbiamo detto, prendiamo questo Tannoy con un microfono, con i nostri giradischi che ognuno di noi avevamo, che abbiamo portato i dischi preferiti da casa o con noi in viaggio. E dico, facciamo finto di fare radio.
Ma che bello, avete incominciato a mettere musica così, quindi con i vostri dischi preferiti all'interno della base.
Tu facevi, diciamo, la richiesta di piccolo
intrattenimento facevate.
Eh sì, a mezzogiorno, perché non poteva fare tutto il giorno. Lui ha detto un'ora al giorno si può fare, mezzogiorno e basta.
Era...
Non puoi fare, non esiste. Un giorno, un'ora al giorno. E come noi, io lavoravo in quel settore, facevo finto di giochi.
Rani, volevo chiederti, era un po' come Good Morning America, no? Come nel film, no? Che...
Sì, Good Morning Vietnam.
Vietnam. Che era
infatti, però questo era 1955, non era 1970.
Certo. Bellissimo racconto.
Ma quindi quando sei arrivato in Italia era che anno era? Quando la prima volta che sono venuto in Italia?
La prima volta quando sono venuto in Italia era 1963.
E sei andato subito dai fratelli Azzan? E ricordo a chi non lo sa che sono i proprietari di 105.
Non è che fratelli Azzan. Io sono stato invitato con Alexis Corner, dove lui era padre delle British Blues.
Sì.
Che era solamente un rieco della musica americana. Che nessuno ne sapeva niente della musica blues, esatto, in Inghilterra all'epoca. Perché i blues era una musica prelibata, che era proprio più giusto, perché era molto snob, molto... Ah, sei tu a
prezzo. È suonata soltanto nei club particolari, se ben ricordo.
Nei jazz club.
Esatto.
Come diversità, capito?
Sì.
Allora, lì, conoscendo Alexis Corner, conobbe anche un certo Ronan O'Reilly. Che lui mi dice, chi è questo?
Chi è questo?
Radio Caroline.
Era il primo pirate radio d'Inghilterra, Radio Caroline.
Pazzesco.
Esatto.
Che lui era il fattore che la BBC ha ceduto, il fattore che loro suonava su questa nave fuori la portata dell'Inghilterra, in una zona che era internazionale, e suonava musica. Le BBC gli volevano anche mandare un sottomarino a buttarlo sotto.
Diciamo anche che Ronnie Jones ha visto cose che noi umani non abbiamo mai visto, perché ci sta raccontando delle storie bellissime.
Tutti coloro che noi chiamiamo i big di oggi. Ho visto,
certo,
dei Beatles, i Rolling Stones, e anche lì un'altra storia, i Stones, gli Yardbirds, e tanti di quelli artisti che ancora oggi dico, ah, ma che quante erano brave, ma io ho visto loro quando avevano 17 anni e io avevo già 25.
Certo, eri già un ragazzo grande.
Tu hai visto anche i giovani Renato Zero, Loredana Bertetti o Teocoli quando facevi Air.
Maroni ha fatto Air con Glenn White in Arte Cano, con Loredana Bertetti, con Renato Zero.
E Renato Zero con Loredana Bertetti, sì sì.
Mamma mia, cioè, se ci pensi è incredibile. Cioè, la sua
Ma scusa, lì come sei stato reclutato? Hai fatto un provino, conoscevi qualcuno per entrare in quel musical che era un musical d'eccezione con dei personaggi che erano giovani, ma erano già dei potenziali grandi personaggi.
Già here, quando ci hanno parlato di questo musical, ha fatto furore perché tutti parlavano ma nudi in scena, era la parola chiave,
certo, vero, verissimo.
Però ho detto sì, però sai, una volta visto, una volta vedrai che sparisce. No, questo con noi è durata 11 mesi.
Mamma mia, ma tutte le sere eravate in scena o?
Tutte le sere, e doppio sabato e domenica, sabato e domenica, sì sì, facciamo il doppione.
Mamma mia.
Ed è sempre pieno. Baby, if I go or stay,
da Roma io voglio sapere come sei arrivato a 105, perché 105 era la meta di tutti i disc jockey che volevano diventare dei grandi.
Beh, 105 deve anche rispettare, perché Radio Milano International battevano
tutti. Ah, certo, 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 Radio Milano International, bravissimo.
Radio Milano
bravissimo.
International era il clou, era, tutti volevano essere quello tipo di radio, però anche loro erano settorizzata. In che senso? Musica solamente la musica black.
Mm. Sì, esatto.
Allora il collegamento a Ronnie Jones con Radio Milano International è il fattore che io, quando lavoravo in Rai, visto che mi hanno chiamato a fare un provino, mettevo solo la musica black e poi iniziavo a mettere il black disco. Che
erano gli anni della black disco che ha spopolato nel mondo, quindi era un periodo per la musica black fantastico.
Infatti, però, diciamo, io avevo anche a che fare con anche con le censure, perché le censure, quando io ero in Rai, bruciava tutte le musiche black.
Pensa se fosse oggi, quante cose censurerebbero, non ci sarebbe più musica, con tutti i testi che si sentono in giro non ci sarebbe musica oggi.
È vero.
Essendo che la commissione di censura era la Chiesa, non era molto difficile. Barry White è stato bocciato.
Ma tanti
furono. Incredibile, tantissimo.
Avevo già 3 LP fuori.
Ronnie Die, racconta a Davide, io lo so, perché in quel periodo io avevo 16 anni e mi è capitato qualche volta la mattina, avevo un amico DJ che mi portava a International ad ascoltare il programma dello Squenta del Grande Leopardo. E lì conobbi anche per la prima volta Fausto Terenzi. Tu, quando sei arrivato, c'era Leopardo, c'era Fausto Terenzi, chi altro c'era con te a International?
C'era anche il nome, dai. Aiutami, DJ, Radio DJ, come era? Come si chiama?
Albertino, no. Linus, forse.
Albertino, no. Vi dico dopo. Linus? No, chi l'ha fatta?
Ah, Cecchetto.
Cecchetto, sì.
Lui è vero, Claudio era, certo, mamma perché mia. Quella memoria, è vero.
Per Radio Milano International, io ero il primo direttore.
Ah.
Prima di tutti.
Pensa,
mi ha chiesto Borra, anche la Cristina e anche P3, se ti ricordi il nome.
Sì, mi ricordo.
P3 era famosissimo, anche di giochi, molto bravo. E loro dicono: guarda Ronnie, tu sei l'unica qua che ha fatto la radio, tutti gli altri sono solamente dilettanti che vogliono fare. Perciò,
erano tutti proprio giovani ragazzi, ma è vero.
Se insegnate te a noi, capito?
Vabbè. Pazzesco. Ma mi ricordo a Milano, Davide, che avere un adesivo di Milano International per attaccarlo sulla macchina era preziosissimo. International era la radio numero uno in assoluto, era dove c'erano i disc jockey.
A Dio c'era solo loro.
C'era, sì, è vero.
Dopo, sì, perché hanno scoperto, diciamo, l'idea del ripetitore. E che loro avevano già giocato di fare. Quindi, dopo che Borra è stato arrestato, era il 105 che è venuto fuori come la radio più frivola, era più frivola. Era
un po' più pop, era un po' più commerciale. Era
molto, molto pop, e avevano capito che si può fare il successo con la musica, che la musica era appetibile, però i grandi della radio e della televisione hanno detto che la musica non si poteva vendere. Nessuno voleva comprare qualcosa che ha a che fare con la musica, ma la musica era buono a appoggiare, diciamo, delle articoli e basta, o le artiste.
In quegli anni la musica è stato il trattore che ha trainato tutto, moda, cinema, è stata la cultura della musica in quegli anni era potentissima.
Ma nello stesso momento non potevo trovare, diciamo, il grande peccato che non riuscivano a trovare sponsor per la musica. E ancora oggi non esiste un programma musicale sovvenzionato con grandi marche.
Questo è vero, però 105, per esempio, io personalmente, quelli della mia casa discografica, che era la BB Record, usavamo 105, era la nostra radio, la prima radio che ci faceva gli spot, ci promozionava, quindi...
Perché hanno capito che tipo di usare la musica.
Esatto. Diciamo,
come veicolo di pubblicità. Però non tutto, ma alcuni artisti veramente popolari, e tu sei uno dei primi.
Ma guarda che io con 105 il primo tour lo feci con Alex Peroni e Venegoni, quindi conosco la vostra radio e voi da quando ero un ragazzino, perché comunque ho incominciato avevo 20 anni, ma io già vi conoscevo perché per me eravate degli idoli. Io Davide mi ricordo la prima volta che Ronnie mi presentò a Super Bowl, che era un programma sulla Rai 1, e lì stava per nascere Jovanotti, che presentò Ronnie Jones, e un certo DJ Felix, che era partito proprio in quella trasmissione. Io non so se ti ricordi, Ronnie.
Sì, c'è anche la fotografia.
Esattamente. E essere presentati da Ronnie era una grande cosa, cioè per noi era il divo tra i divi. E quindi ho dei bei ricordi di Ronnie e di tutti di quel periodo.
Tra l'altro, hai anche condotto Popcorn su
certo, ma dispiace di dirlo, non voglio avere, sì. Non è polemica, ormai quello che è stato, però c'era molto invidio nei miei compagni.
Molta, scusa, non ho sentito.
Invidia.
Ah sì, ma quella c'è sempre stata, ci sarà e ci sarà sempre. E la cosa brutta è che c'è tra colleghi.
Era accaduto contro di me, però.
Guarda, tra colleghi il fatto l'invidia è una cosa molto brutta, che io penso che in un ambiente così bisogna darsi una mano uno con l'altro, ma non potrà mai succedere perché non è così. L'ego è talmente forte che...
A parte solamente quando uno gli dico scusa, mi presta questo disco per mandare in onda, perché una delle mie pregi era il fatto che i dischi lo portavo io in radio.
Ma tu ti servivi da mariposa, se non sbaglio, c'è una leggenda metropolitana.
No. Anche lì è sbagliato. Io esistevo con dischi in posizione Soul Finder.
Soul Finder, sì, certo.
Mariposa o chiunque. Solo Good Music davanti a me.
Ah, che meraviglia Good Music. Io a questi posti ero piccolo, ripeto, avevo 16 anni, ma avevo un mio amico DJ di 20 che faceva le serate il sabato e la domenica. E quindi il sabato pomeriggio andavamo in tutti quei negozi ad acquistare i dischi della settimana, i vinili della settimana. Che bellezza, che bei ricordi.
È vero, anche a Bologna era così, c'erano quei Bologna, in provincia c'era dei locali, dei negozi che appunto si andava a comprare i dischi con i DJ. Effettivamente.
Tu pensa alla passione per la musica, i DJ di un tempo lavoravano durante la settimana e i pochi risparmi che riuscivano a guadagnare li spendevano in vinili, perché la musica e fare il DJ costava una volta, non è come oggi.
Sì, costavano, però se tu volevi fare veramente il disc jockey dovevi andare a ascoltare e comprare quello che potevi.
Esattamente.
Ancora i dischi erano 6.000 lire, sì. 9.000 lire, sì, perché sì. Mi ricordo, vedevo questi, capito? E 45 giri, poi quando è venuto fuori il mix, boom!
Mamma mia, però pagava perché i disc jockey, se riuscivano a comprare due o tre dischi alla settimana, il pubblico li seguiva tra il Divina, tra il Biblos, tra il Prima Donna, era bellissimo. Negli anni 80 seguire la musica era bellissimo.
Qua c'era una discoteca a Gogo.
Sì, qua in Emilia Romagna c'erano le discoteche, diciamo, della Riviera, tipo il Pineta, tutte queste discoteche, che appunto c'era una varietà di musica incredibile negli anni 80. Si passava.
Tu sai, Davide, negli anni 80 a Milano c'erano tra le discoteche più conosciute d'Italia, tra cui l'Amnesi, sì. Il Divina, il Prima Donna, e lì ci trovavi tutti i personaggi, i VIP veri, ci trovavi da Mandalia, Grace Jones, li trovavi tutti in queste discoteche, quindi era veramente tipo Studio 54 Milano negli anni 80.
Sì, 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 sono d'accordo.
Posso fare una domanda, Ronnie? Cioè, la domanda è questa: cosa trovi di completamente cambiato da un po' in tutto, diciamo, sia come DJ o anche come musicista, dagli anni 80 arrivare a oggi?
Ma sai, le ha dato una grandissima ma a tutti, sì, anche ai musicisti, anche i disc jockey, eccetera, eccetera. Quando la musica era controllata da, diciamo, dalle case discografici, però anche lì c'era storia sotto che Prince era sottolineato, diciamo che soprattutto perché da una parte c'è una mafia.
Immaginavo.
c'è una mafia della musica.
Sì.
Se tu dentro, allora andavi bene. Se non eri dentro, è come dicevo quando mi è venuto in Italia, e come me la dicevo a me un produttore di RCA, che era uno dei grandi allora, sì, però abbiamo già Rocky Roberts, non abbiamo
certo. No. Ma guarda che non è mai cambiato, in realtà era così ieri, così oggi. Purtroppo nella musica ci sono delle regole non scritte che avvantaggiano alcuni e non altri, purtroppo è però così.
Perché devi fare il gioco di quelle che vogliono loro, altrimenti non arriva. O non puoi.
Altrimenti sei fuori, non fai. Meno che non sei protetto da qualcuno, anche te, come per esempio noi degli anni 80, che avevamo la nostra casa discografica che era forte, quindi trattavano loro, noi non c'entravamo niente. Però se sei solo e non sei appoggiato, diventa difficilissimo ieri come oggi.
Sì, sì, sì. E lo è lo stesso, anche se è selvaggio adesso, perché il campo musicale purtroppo è ognuno per sé, chi ha avuto, capito?
Sì, è vero, verissimo. È così purtroppo. La cosa che non mi piace dell'Italia, non per polemizzare neanche io, è che il pubblico non ha una grande memoria storica rispetto ad altri posti. Per esempio in Francia, in Inghilterra, tu non puoi toccare i loro idoli passati perché ti picchiano, perché hanno un rispetto immenso verso chi hanno gratitudine. Mentre in Italia, anche se uno ha fatto tante belle cose, poi si scordano e non gliene frega più niente. Questo è l'unico difetto grosso.
Allora, Danny, devi ricordare che in Italia è sempre stato, sempre, usa e getta.
È vero.
Devi dirlo così, perché lo so, l'avevo visto. Sì, ogni cosa ha il suo momento. Però
vero.
L'Italia fa doppio. Lo uso
subito,
allora avanti alla prossima.
Ma si dimenticano, nel senso che tu hai avuto un passato storico, no? Come tanti altri del tuo periodo e come anche noi nel nostro piccolo rispetto a voi negli anni 80. Però se oggi vai a proporre un disco di Denaro, di Ronnie Jones o di chi vuoi tu, diranno sempre sì, ma è vecchio, anche se magari il prodotto è eccellente, numero uno. Loro si ghettizzano, no? Dopo un po' di tempo tu sei vecchio, basta, non puoi fare niente. Quindi uno deve ritirarsi.
Vero, è vero. E poi si
viene riscoperti, no? Perché adesso faccio un discorso che proprio mi è capitato ieri. Sono andato in un posto che per organizzare un evento e si parlava proprio della Italo Music e anche del blues, del soul, insomma un po' della musica in generale. E i giovani si stanno riavvicinando, quando parlo di giovani sto parlando dei 20-30 anni, a questo tipo di musica. Stanno ricercando la musica che prima, che adesso diciamo le loro generazioni non riesce a dare, e questa è una cosa
una minima parte, Davide, anche perché noi, io, Ronnie e gli altri della nostra grande famiglia della musica 70-80, qualcuno a noi ci ha trasmesso la musica del passato, altrimenti io non potrei conoscere la musica degli anni 70, Ronnie non potrebbe conoscere quella degli anni 50. Se oggi i papà o le mamme non trasmettano ai loro figli la musica del passato, è chiaro che i poverini non hanno una cultura del passato e ascoltano quello che c'è oggi. Per loro quello che è bello è quello che sentono oggi, non avendo paragoni.
Però c'è un'altra cosa che voglio aggiungere, per non essere cattivo, perché oggi mi sento di essere cattivo.
va bene.
perché le potere che sta su hanno deciso per il campo musicale che certe canzoni non vanno.
Vero. Vero. E io, ma guarda che anche negli anni 70...
Posso nominarli, capito? Perché abbiamo due tipi di, come si chiama, governante della musica, che lo sai, esistono i libri delle case discografiche che chiamano io, te e persone che fanno i dischi, però dacci una mano tra di noi e non lo fanno. E
poi, no, non lo fanno, non lo fanno.
Sono i majors che hanno il loro, diciamo, il campo completamente coperto, cappeggiato dal CIA.
Sì, sì.
E non di meno dei network radiofonici oggi, perché sono tutti una famiglia.
Non pensiamo bene, no, devi pensare, non è la radiofonia, è l'editore della radiofonia.
Vero, certo. Certo, assolutamente sì.
Dire le cose come stanno, perché scusa, la web radio è selvaggio, non c'è nessuno. Però
perché non c'è business, perché non ci sono soldi. Dove non c'è soldi non ci sono problemi, e dove ci sono che arrivano i problemi.
E però purtroppo quelle della web radio non hanno l'esperienza di essere chiamato veramente ricercatori di musica. Perché la maggioranza usano programmi, non stanno lì a fare una programmazione alla ricerca, ma bensì quella che ti capita tra le mani.
Ma guarda, amico mio, che anche oggi, guarda che i network, tu lo sai meglio di me, che non metterebbero mai un brano che a loro piace se non è stato già messo in programma dagli autori. Tutto quello che viene passato è tutto già programmato tra le major, tra i poteri forti. Non è che una volta tu mettevi un disco che piaceva a te e riuscivi anche a lanciarlo e riuscivi a farlo diventare famoso.
Ma il era quello, perché i disc jockey cos'era? Non era una persona che era, diciamo, era appassionata dalla musica.
Bravo, esattamente.
Soprattutto, allora, se tu hai la passione della musica, vai a cercare cose, vai a ascoltare persone che sono più qualificate. Cavolo, hai ragione, questo è bello. E ho detto, hai ragione. Non hai detto quanto mi dai e non me la faccio anch'io.
Esatto, esattamente. Posso? Proprio così.
Era la passione, diciamo, di avere questi dischi, di farti sentire questo che ho sentito ieri sera o qualcosa che mi è capitato, perché non c'è niente programmato. No. Come per un vero disc jockey.
Rani, verissimo. Io c'ho una radio web, no? Come sai, no? Però ti posso assicurare che io avevo un programma che si chiamava Architettura Musicale, perché era una ricerca di musica, diciamo, un po' diversa da quello che si può sentire in tutte le radio. Infatti io, appena me la proposero, io dissi assolutamente sì. Però il grande pubblico, come poi tra l'altro nelle discoteche, nei locali, vuole sentire sempre la stessa musica. È veramente difficile.
Sì.
Penso che l'ascoltatore finale abbia perso della personalità, nel senso che noi quando eravamo ragazzi, se una cosa ci piaceva non ce la potevano inculcare, ci piaceva un genere musicale, ci piaceva quello, ma oggi se uno fa il ballo del qua qua è addirittura, no, il ballo del qua qua no, perché vado a toccare un brano che non c'entra. Se faccio un disco brutino, però se viene promozionato 100 volte al giorno, il pubblico finale riesce anche ad amare un brano non bello, è pubblicizzato.
È vero, è così.
Sapete, vedi, quello che i disc jockey non fa più oggi, perché non ci sono più veri disc jockey, escluse quelle della web, io dico che le maggioranze non ascoltano nulla, lo parlano solamente a quelli che i padroni devono mettere davanti alle loro quattro ore, senza ascoltare se mi piace, se c'è qualcosa particolare che io devo dire. No, c'è un uomo che te lo dico quello che devi.
Esatto, gli autori, i famosi autori che hanno rovinato tutta la parte creativa di questo tipo di lavoro, perché così l'autore senza anima scrive, ma non ha cuore, no?
Esattamente.
È un'altra cosa che devi aggiungere. Quante voci interessanti avete sentito in radio?
No, dopo di voi nessuno, dopo te, Micheloni, Leonardo, Leopardo, tutti quelli che ho citato, nessuno, ma non verrà più fuori nessuno, Ronny, non è possibile.
No, perché se qua vengono tutti, vanno a scattarti, capito? Perché io non voglio qualcuno che lavora nella mia radio che è più importante della
radio della radio, certo. Invece una volta le star eravate voi e la radio era il vostro supporto.
Esattamente,
perché una radio non basta avere tutte le antenne pizzate su una frequenza, tu devi dare qualcosa a quelle, tu devi dare qualcosa a chi ti stai ascoltando. Io litigavo,
ma certo.
Io litigavo tutte le sere a una grossa radio, diciamo, era uno dei ultimi dove io ho lavorato. Io lavoravo perché mi detto: guarda Ronny, allora fai mezzanotte fino alle 6 di mattina e mi trovo un playlist. Quando arriva, guardavo la playlist e dicevo: scusa, questo non è Ronny Jones, questo non è.
Esatto.
E io, senti ragazzi, strappa questo qui, mi porta quelli quattro dischi là e poi troviamo qualcos'altro. Quella lì è il numero uno questa settimana, lo mettiamo, basta.
Questo non significa fare i DJ, purtroppo, no, questo significa fare quello che mette la musica che vogliono gli altri, ma non è un DJ, un DJ è un'altra cosa.
No, ma sono semplicemente personaggi che secondo loro possono fare bene alla radio.
È vero, così.
Invece di usare quella che noi diciamo, trovami un DJ che mi fa grande la mia radio.
Oggi non so dirti, sì, ti direi ancora Ronny Jones, Claudio Cecchetto, i soldi, riprenderei tra parentesi i vecchietti di una volta per fare ancora grandi le radio.
RTL a fare questo qui con un piccolo frequenza non ha funzionato.
Beh, vedi, insomma, è incredibile.
Perché? Perché non è che ho detto vieni a fare tu mestiere, no, vieni e promuovere la mia radio, se mi dai dischi di merda che vuoi. No,
è certo.
Verissimo.
Ma io comunque mi ricordo negli anni '80 c'era un tuo collega Ronny, che è anche un mio amico, di nome Gianni Riso, che faceva un programma alle 6 del mattino ed era seguitissimo e aveva addirittura la Coca-Cola come sponsor, quindi seguivano il DJ, si alzavano piuttosto alle 6 per ascoltarlo, quindi è questo che ha fatto grandi le radio, voi personaggi, voi gli speaker di un tempo.
No, ma sai, ci sono tanti personaggi che hanno sputato dentro nel piatto in cui stavano anche mangiando e mandavano paesi le persone che non sapevano che oggi non era nessuno, domani sono diventati tutti enormi e tutta la merda che hai spalmato su tutto l'ambiente e tutto il resto è tornato indietro a te, karma.
È il karma, assolutamente. Io ti parlavo di ingratitudine ed è quello che è successo. Avere ingratitudine che ti ha aiutato a diventare grande non è mai una bella cosa da fare, perché
no, hai ragione. Però sono ancora qua e loro sono ancora qua.
Parliamo di oggi, a parte che ci sarebbe da parlare della Band of Jokes, che era veramente una band di più grandi
questo programma.
Ah, bellissimo.
Sì, no, veramente, Ronny ha fatto tantissimo. Io farei veramente, io riprenderei tutti i conduttori di un tempo e li rimetterei nelle radio, nel posto che avevano prima. Io vedresti l'aumento di share del 50% minimo, e i ragazzetti imparerebbero a conoscere anche la musica, non dico quella bella, quella di un tempo, suonata con un criterio, con una metrica, con una melodia, e purtroppo non si può più fare.
No, purtroppo è enorme, ragazzi.
No.
Senti, bimbi, io ho da fare, no, e certo, devo lasciarvi.
Certo. No, infatti stavo
noi pensando... ti ringraziamo del tempo che ci hai dedicato. Ultima cosa, da grande cosa vuoi fare? No, devo chiederlo, perché per me sei sempre il Ronnie Jones di quando aveva 30 anni. Quindi da grande...
Allora, guarda, io vorrei ancora, io ho la quarta canzone che devo scrivere e mi chiamano tutti i giorni, ma purtroppo la mente non mi permette di rifarle come facevo una volta, però io devo fare queste quattro canzoni, diciamo, da scrivere e cantarla.
Bello.
Mi è chiamata ieri il mio ex produttore che vorrei... ripresentare il tribute che ho fatto io 10 anni fa di Ray Charles,
esatto,
che sarebbe una grande cosa per me,
fantastico,
porterebbe dappertutto, e poi non lo so, io sai, la speranza, diciamo, di toccare il cielo di nuovo.
Io ho un sogno nel cassetto, produrre Ronnie Jones, prima o poi ce la farò. No, veramente, non sto scherzando, per me. Allora, in Italia, secondo me, abbiamo tre tra le più belle voci d'Europa, che è Ronnie Jones, il mio amico Orlando Johnson e Mr. Cleon White in arte cano. Questi tre personaggi, secondo me, sono il top of the top.
Mamma mia.
Io ringrazio moltissimo, Dan, speriamo che il tuo sogno avverrà. Quando
speriamo.
Hai qualcosa di presentarmi, fammi sapere.
Grazie, Ronnie, buona giornata, ti vogliamo bene e sempre vento in poppa per te, tutta la tua famiglia e a tutti quelli a cui vuoi bene.
Grazie, Ronnie, è stato un piacere. Grazie a te. L'onore. Averti nella nostra trasmissione, veramente.
Benissimo. Grazie a tutti e a tutti coloro che stanno ascoltando. Buon ascolto.
Grazie. Ciao Ronnie, buona giornata.
Ciao.
Noi, anche noi, Dan, salutiamo tutti e diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Super Classifico Show 80 con un altro grande ospite.
Assolutamente sì, ringrazio te Davide, grazie per ospitarmi sempre nel tuo spazio e ai tuoi ascoltatori.
Grazie.
Radio ascoltatori, un bacio, sì. Grazie.
Un bacio a tutti, alla prossima settimana. Ciao. Mother Nature's beauty can only be saved by a miracle. And that miracle depends on you, only you. Once upon a time, love was in the air. Flowers were blooming, love was everywhere. The times are changing, faster than the speed of light. Forgetting the pleasures of walking in the morning light. Time to stop and think, it's time to make things right. Time to make a miracle, depends on you tonight. Time to make a miracle, make a future plan. A miracle's in the making, the future's in our hands. Remember our elders, they gave us everything. I shouldn't even taught us to love the simple things. Pass the word, my brothers, to all the ones you love. Give back to Mother Nature, respect from those who love. Time to stop and think, it's time to make things right. Time to make a miracle, depends on you tonight. Time to make a miracle, make a future.
set plan. A miracle's in the making, the future's in our hands. So take a look around you, admire a waterfall. Appreciate the beauty that's been given to us all. The beauty of Mother Nature needs from help from you. A miracle's understanding, the future's up to you. Time to stop and think, y'all. It's time to make things right. Time to make a miracle, depends on you tonight. Time to make a miracle, make a future plan. A miracle's in the making, the future's in your hand. Time to make a miracle, let's make a future plan. A miracle's in the making, the future's in our hand. Time to make a miracle, make a future plan. A miracle's in the making, future's in our hand. The future.